La volta scorsa abbiamo parlato di fede, abbiamo parlato che la fede è dimostrazione di cose che non si vedono, vi ricordate? Abbiamo parlato di questa realtà, prima o poi succederà che riusciremo a metterle anche sul sito, ma anche lì ci stiamo lavorando, siamo ancora un po' in affanno, ma riusciremo a far funzionare anche queste cose un po' alla volta. E questa mattina vi sto dicendo che è l'amore di Cristo che ci spinge, che ci costringe, che mette pressione al nostro interno per far uscire. La parola che è dentro di voi è una sorgente di acqua viva. Vi ricordate cosa dice Gesù? Gesù dice che chi crede in me, fiumi di acqua viva sgorgeranno dal suo seno, dal suo cuore, dal tuo interno. Dio sta mettendo una pressione dentro di te. Tu questa pressione la puoi tenere chiusa, blindata, come facciamo col rubinetto, e non ci siano perdite, o questa pressione la puoi liberare. E questa pressione vogliamo imparare a liberarla, perché dalla bocca nostra esca la pressione dell'amore di Dio. Dove c'è lo Spirito di Dio, c'è amore. L'amore di Cristo ci costringe. Quindi questa parola la trovate in 2 Corinzi capitolo 5, il verso 14, dice appunto l'amore di Cristo ci costringe, ci spinge, in un'altra versione lo traduce appunto dicendo l'amore di Cristo ci spinge, e questo è stato un po' il passo biblico che ha guidato questa settimana di preghiera per l'unità dei cristiani. Non so quanto avete potuto seguire o filtrare attraverso le varie informazioni, però il fatto è questo, che l'amore di Cristo ci spinge e ci spinge da dentro. Ecco perché Cristo dobbiamo averlo nel cuore, perché la sorgente dell'amore abbiamo bisogno di averla dentro, perché se non ce l'abbiamo dentro è solo un discorso mentale, è solo un discorso di educazione, è solo un discorso di pacifica convivenza. Ok, questi sono accordi, non ha niente a che vedere con l'amore di Dio che spinge. Quando l'amore di Dio che ci costringe, ci spinge da dentro, allora noi capiamo che c'è qualcosa di veramente importante. Perché stiamo parlando di fede e amore? Perché senza fede è impossibile piacere a Dio. Ed è per fede che noi riceviamo questa salvezza. Non sono salvato perché faccio, il fratello parlava di 40 giorni di digiuno, non è che sei salvato perché fai 40 giorni di digiuno, sei salvato perché hai creduto in Gesù. E questa è la verità. Poi se Dio ti chiama a fare 40 giorni di digiuno, alleluia, sicuramente questa realtà ti purifica, come tutte le cose vanno fatte, non per meritare, ma perché siamo in questa realtà. Uno morì per tutti, così che tutti morirono e quindi tutti possiamo vivere. Alleluia. Comprendiamo il senso? Perché è la vita che conta, non sono le mie regole. C'è gente che, ci sono degli induisti o dei buddisti che digiunano dei mesi e fanno delle robe incredibili fisicamente parlando, ma non per questo sono vicini al Signore. Loro vogliono avvicinarsi al Signore, ma non funziona. Noi ci avviciniamo al Signore perché crediamo nel Signore. E la sua vicinanza alla nostra vita è dovuta alla fede. Senza fede è impossibile piacere a Dio. Ma quando cominciamo a credere nel Signore, tac! Poi ben venga che impariamo a disciplinarci. E allora ben vengano i digiuni, non solo dal cibo, dalla televisione, da tante altre cose. È lì che mettiamo disciplina in noi stessi. Tutti abbiamo bisogno di imparare in questa dimensione. Ma entriamo in questa logica dove l'amore di Cristo ci costringe, cioè ci spinge da dentro. E io non posso dire agli altri che cosa devono fare, ma lo Spirito Santo dentro di te ti dice, caro Giacomino, impara a essere obbediente a me. Allora, sì signore, ma lui, non ti preoccupare di lui, obbedisci tu. Obbedisci tu, Giacomo, perché ognuno deve rispondere al Signore personalmente. Noi spesso siamo occupati, vi ricordate Pietro, ma di lui che sarà? Tu non ti preoccupare di lui, cammina dritto, poi vedrai che io so parlare a tutti come sto parlando a te, dice il Signore. E allora quando la voce di Dio ti entra nel cuore, è un altro respiro, è veramente bella la testimonianza di George, scusate, quando vengono da paesi diversi abbiamo delle volte difficoltà a capirci, ma comprendiamo bene che lo Spirito di Dio sta operando in profondità. E allora diamo la lode e la gloria e impariamo a camminare per fede. Che significa? Che le cose che io spero diventano certezza, le cose che io non vedo diventano concrete. Alleluia. Quindi io tratto i fratelli come santi, anche se in apparenza non lo sono. Perché? Perché Dio ha già iniziato il suo lavoro e mi fido del lavoro di Dio e non mi lascio confondere dai fuochi d'artificio che girano attorno. Allora, come faccio a dirvi queste cose? La parola del Signore ci riporta nella prima lettera di Giovanni. Prima lettera di Giovanni, al capitolo 5, c'è un combattimento, c'è una battaglia. Tempo fa abbiamo parlato dell'armatura, abbiamo detto, insomma, l'armatura bisogna che te la metti addosso, non è che puoi andare in guerra in mutandine, non si va in guerra in costume da bagno, ci si deve proteggere, non si può affrontare la vita da sprovveduti. Quando vai e sei in vacanza e ti metti in spiaggia è un altro discorso, ma se devi andare alla guerra è meglio che ti vesti, e ti vesti con l'armatura del Signore. L'abbiamo già riflettuto queste cose, no? Nella prima lettera di Giovanni, sempre in questa logica dove c'è comunque un combattimento, noi siamo uomini e donne di pace, ma che ogni giorno combattono vincendo il male col bene. D'accordo? Quindi vuol dire che c'è in atto una guerra che è senza esclusione di colpi e abbiamo a che fare con un bugiardo che cercherà in tutti i modi di ingannarci. Ma noi viviamo nella verità, perché la verità è nei nostri cuori e la verità è Gesù. E allora, prima Giovanni 5 dice, dal primo versetto, chiunque crede che Gesù è il Cristo è nato da Dio. Cioè chiunque crede che Gesù è l'unto di Dio, è l'espressione, l'estensione di Dio, se così mi posso esprimere. Prendete le mie parole con un po' di misericordia affinché possiate comprendere che cosa vorrei comunicarvi. Chiunque crede che Gesù è il Cristo, quindi l'unto di Dio, la presenza di Dio, Dio stesso, d'accordo? Ricordatevi che quando parliamo di Dio parliamo di Padre, Figlio e Spirito Santo, che sono uno, sempre e comunque, e sono tre, sempre e comunque. Difficile da spiegare, teologicamente ci sono scornati tutti i teologi dei secoli, però così semplice da credere, esattamente come l'acqua può essere solida come il ghiaccio, può essere liquida come appunto quella che esce dal rubinetto e può essere vapore come quella delle nuvole. E così è il nostro Dio, è Padre, è Figlio ed è Spirito Santo. Ma è sempre uno, è sempre Lui. D'accordo? Quindi quando parliamo di Gesù non ci confondiamo, non stiamo escludendo il Padre, non stiamo escludendo lo Spirito Santo. Quando stiamo dicendo lo Spirito Santo vive dentro di noi ci sta il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Ed è chiaro che l'espressione è sempre quella, che tu guardi una nuvola è H2O, che tu guardi un bicchiere d'acqua è H2O, che tu guardi un pezzo di ghiaccio è H2O. È chiaro il concetto? Scusate nel mio modo un po' terra terra di spiegarlo, però la verità è questa. Non potete escludere il Padre. Se avete il Figlio, avete il Padre e avete lo Spirito Santo. Se avete lo Spirito Santo, avete il Padre, avete il Figlio. D'accordo? Quindi in questa dimensione, chi crede che Gesù è il Cristo è nato da Dio. E parliamo di nuovo di nuova nascita. Il fratello diceva, nato di nuovo, sono nato di nuovo, sono rinato. Alleluia. È successo un miracolo. Le cose vecchie sono passate, tutto è fatto nuovo. E chiunque ama colui che lo ha generato, ama anche chi è stato generato da lui. Quindi, ecco perché oggi non sei più capace di odiare, anzi, sei capace di amare, di perdonare, di benedire. E tutto questo ci mette in discussione, perché la nostra testa dice, ma scusa, in altri tempi questo lo facevo secco. Oggi non riesco a volergli male, oggi addirittura lo amo e lo perdono, ma che è successo? Mi sono indebolito, mi sono svitato il cervello. No, no, sei nato di nuovo, sei una nuova creatura dentro di te, anche se il tuo cervello non l'ha ancora registrato, ma c'è tutto il potenziale per amare, perdonare, vincere il male col bene. D'accordo? Quindi chi ama Dio ama anche chi è stato generato da Dio. Ecco perché amiamo i fratelli, e li amiamo anche se hanno una razza diversa, cultura diversa, perfino se hanno idee o pensieri diversi dai nostri, li amiamo, punto. D'accordo? Perché l'amore non è una realtà negoziabile. Da questo che sappiamo di amare i figli di Dio. Quando amiamo Dio e osserviamo i suoi comandamenti. Quindi questo passaggio, sì, parliamo di fede, ma fede è anche obbedienza. Fede è obbedienza alla parola del Signore. Fede è mettere in pratica quello che Dio ci ha insegnato. Se no ci stiamo prendendo in giro. E l'obbedienza è sempre una scelta personale. Io non vi posso chiedere di obbedire, è una vostra scelta. La sottomissione è una scelta personale, non è un qualcosa che io posso imporre in nessuna maniera, e tantomeno lo voglio fare, non lo fa Dio, non lo voglio e non lo devo fare io, ma ognuno di noi sceglie volontariamente di obbedire al Signore e scopre che ha la capacità di farlo. Perché tu scoprirai che hai la capacità di amare, di perdonare, di vincere il male col bene, se lo fai. Perché teoricamente dici, ok, io credo nel Signore, ma finché tu praticamente non scegli di amare e perdonare chi ti sta pestando i piedi, e vi assicuro che troverete sempre qualcuno che vi pesterà i piedi, su questo Dio è molto generoso. Ci dà sempre qualcuno che riesce a pestarci i piedi, che riesce a farci saltare i nervi. E ci dà la possibilità di dire, vuoi testare la tua capacità di amare? Guarda che ce l'hai! No, io quello... Guarda che tu oggi sei capace di perdonare. Ma decidi tu se obbedire a Gesù o se obbedire al tuo istinto. Il tuo istinto è rimasto uguale. Tu sei capacissimo di avere tutte le reazioni più bestiali che esistono nell'umanità. Ma se sei nato di nuovo, scoprirai di avere dentro di te la capacità di amare e di perdonare. Hai un'infinità di possibilità di testare questa realtà nella tua vita. Quindi, forza e coraggio, non ci lasciamo abbattere dalle difficoltà, ma indossando appunto l'armatura di cui avevamo parlato, lasciamoci guidare dallo Spirito Santo. Da questo sappiamo di amare i figli di Dio, quando amiamo Dio e osserviamo appunto i suoi comandamenti. Questo infatti è l'amore di Dio, che osserviamo i suoi comandamenti. E i suoi comandamenti non sono gravosi, non sono pesanti, non sono difficili. È roba che potete fare tutti. Ci siete? Sto dicendo una verità? È una mena a denti stretti, eh? Perché è una verità che ci coinvolge. È una verità che si dice, Giacomo caro, è inutile che te la racconti. Qua bisogna obbedire. Domani. Sì, dai. Prima o poi succederà. No, no, prima o poi non succede niente. Se non decidi, non succede. E voi vi accorgete che man mano che fate delle scelte, quindi decidete di amare, di perdonare, allora vi accorgete che lo Spirito Santo è dentro di voi e riuscite a vivere queste situazioni con il sorriso che vi viene da in fondo al cuore, l'amore di Cristo che ci costringe. Dal fondo al vostro cuore nasce questo sorriso, questo perdono, questa misericordia. Perché? Perché finalmente decidete di obbedire al Signore e il Signore è fedele sempre alla sua parola. Quando trova un figlio obbediente, gli dà tutta l'energia necessaria per praticare questa obbedienza in modo coerente. Tutto quello che è nato da Dio vince il mondo. Ma che dice Giovanni? Ma questo Giovanni è quel ragazzino che stava con la testa appoggiata sul cuore di Gesù e cercava di sentire il battito del cuore di Gesù. Questo Giovanni è un personaggio che ha sentito il battito del cuore di Gesù e adesso ci sta dicendo delle cose così forti. E dici, ma Giovanni, ma non eri tu quel ragazzino là sul cuore di Gesù che cercavi di imparare dal maestro? Ci immaginiamo un ragazzino, io me lo immagino che potesse avere, che ne so, 17 anni, qualcosa del genere. Gesù è un uomo fatto, 33 anni. E questo ragazzino che ascolta il respiro di Gesù, che ci sta vicino. Ma oggi Giovanni si esprime con così forza, intelligenza e puntualità e ci dice: tutto quello che è nato da Dio vince il mondo. Si è preoccupato tanto di dire che dobbiamo nascere di nuovo e adesso dice: ok, sei nato di nuovo, tu hai tutto il potenziale necessario per vincere il male e il maligno, qualunque sia l'espressione. Ma mia moglie, ma mio marito, ma mio padre, ma mia madre, non ti preoccupare, il fratello, il pastore, mamma mia, tremendi quelli lì, ma fa niente, pazienza, vi tocca perdonare anche quelli. E allora dice: voi avete in voi il potenziale per vincere ogni forma di male. Tutto quello che è nato da Dio vince il mondo. Tutte le lampadine accese vincono il buio. Poi adesso abbiamo la luce LED, consuma meno e fa tanta luce. Ringraziamo il Signore. Questo è un problema fisico. Ma Gesù sta dicendo: tutti voi che avete ricevuto Gesù nel cuore, voi siete in grado di affrontare il male e il maligno e farlo scappare via. Dove è andato il buio? Boh, non so dove sia. Provate a spegnere le luci, provate a chiudere le serrande, poi vedete che il buio c'è di nuovo. Ma come accendete la luce, il buio se ne va. E così i figli di Dio che si lasciano illuminare dallo Spirito Santo vincono il mondo. E questa è la vittoria che ha vinto il mondo. E torniamo alla nostra fede. Fede, di nuovo, dimostrazione di cose che non si vedono. E allora, come si fa? Io credo la parola di Dio, sì. La parola di Dio dice: ama il tuo nemico. Ah, no, no, ma lì è scomodo, eh. Però fede vuol dire, sì, faccio anche questo passo, amo il mio nemico. Ma come si fa a amare il nemico? Eh beh, devi pregare per lui. Ah, ma è un... prega per lui. Ma è un... fermo, prega per lui. Ah, e allora che... aggiungere a questo fatto la parola obbedisco, sì Signore, benedici il mio nemico, proteggilo. Oh Signore, illuminalo, prendilo per mano, guarda che sta per farsi del male, aiutalo. E poi cosa devo fare? benedicilo. Ma come faccio a benedirlo? Come si fa a benedire? Dire bene di uno che fa tutto male? Hai fede? Allora il passo successivo è di bene di quella persona. Ma c'è poco di bene da dire. Tu dici solo quel poco che c'è. E poi ricordati una cosa, che io a quello l'ho amato prima che tu lo conoscessi. Ah, Gesù, io mi arrendo. E allora impariamo a fare la volontà di Dio in maniera pratica. Ecco che la fede che vince, la vittoria che vince il mondo, dice, è la vostra fede. Ma fede non è solo un'idea. Fede è una pratica. Fede è obbedienza volontaria alla parola del Signore. Gesù, tu hai detto così, tu hai ragione. Aiutami ad avere fede. Ecco, capite la parola di questo padre. Io credo, ma aiutami a credere. Perché? Perché noi facciamo sempre i conti con la nostra realtà che dice, sì, ma tu vedi come mi ha trattato, lo vedi come mi ha insultato. Non ti preoccupare, chi insulta voi, insulta me. Ma io so difendermi benissimo, dice il Signore. Quindi non te la prendere, cammina per fede. Allora tutto quello che è nato da Dio vince il mondo. E questa è la vittoria che ha vinto il mondo, proprio la vostra fede. Voi siete capaci di scrivere una nuova pagina nella storia. Uomini e donne capaci di amare, di perdonare, di vincere il male col bene, perché Gesù è vivo dentro di voi. Voi pensate, voi siete una quarantina, cinquantina qua? Gesù con 12 apostoli ha ribaltato il mondo. Gesù con 12 uomini che hanno obbedito alla sua parola ha ribaltato l'impero romano. Che ci vuole? Ci vuole uomini e donne che hanno fede in Dio, che si fidano della parola di Dio, che la mettono in pratica e che quando Dio gli parla obbediscono. Io ringrazio il Signore per Giorgio e sua moglie, perché ascoltano e obbediscono. Io non li conoscevo, ma il Signore li ha messi sulla nostra strada e insieme vogliamo servire il Signore. E quindi voglio che questi semplici esempi impariamo ad ascoltare e a praticare, così che la parola di Dio dentro di noi diventa quella normalità di vita. Non siamo perfetti, ma siamo in un cammino, siamo in un percorso. Chi è che vince il mondo se non colui che crede che Gesù è il figlio di Dio? Alleluia. Parole semplici ma potenti. Vuoi vincere? Credi che Gesù è il figlio di Dio e che il figlio di Dio vive dentro di te e che tu non sei più da solo. Ecco perché abbiamo iniziato questo culto al suono delle parole di Isaia 41. Io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Io sarò con te. Io mi prendo cura della tua vita. Non temere, Isaia 41:10, perché sono con te. Non smarrirti, non ti impaurire, non ti spaventare, perché io sono il tuo Dio. Io ti do la forza e anche ti aiuto e ti sostengo con la destra della mia giustizia. Alleluia. Capite? Questa parola del Signore è nella tua mente, è nel tuo cuore e deve uscire dalla tua bocca e vissuta nelle tue azioni di tutti i giorni. Non è fede se non è pratica. E allora c'era sempre la diatriba tra cattolici e protestanti, che dicevano, i protestanti che dicevano noi siamo salvati per fede, e i cattolici che dicevano noi siamo salvati per le azioni, perché noi siamo bravi, noi facciamo belle cose. E chi aveva ragione? Né l'uno né l'altro. Perché se alla fede non ci sono le azioni, ci stiamo raccontando delle barzellette. E adesso probabilmente anche i teologi cominciano a capire che è tempo di unire fede alle azioni. Perché senza fede è impossibile piacere a Dio, e senza azioni noi ci stiamo prendendo in giro, perché la fede è fatta di azioni. E allora capite che non c'è contraddizione tra fede e azioni. Le azioni della fede vanno vissute perché la fede in noi è reale. Così chi è che vince il mondo se non colui che crede che Gesù è il figlio di Dio? E quindi di nuovo, che cosa significa credere che Gesù è il figlio di Dio? Significa dargli il primo posto in ogni cosa, così che noi non viviamo più per noi stessi, ma in virtù di colui che ha dato la sua vita per noi. E riuscire a tirare fuori questa realtà da una teoria quasi astratta, perché qua stiamo facendo dei discorsi teologici e diventa quasi una roba astratta. Come si fa a dare il primo posto a Gesù nella nostra vita? Come si fa a deporre la nostra vita, a stare là crocifissi noi e fare sì che Gesù Cristo viva in me? Come si fa? L'abbiamo detto tante volte. Cammina nello Spirito, vivi nello Spirito, porta il frutto dello Spirito e semplicemente il resto è già morto. Non esistono formule magiche, esiste una pratica, è la pratica della fede. Camminate nello Spirito e non adempirete i desideri della carne. Non puoi combattere la tua carne, devi obbedire allo Spirito come scelta volontaria. È così che ci accorgiamo che se amiamo e perdoniamo non siamo più capaci di odiare, invidiare e tutto il resto. Se benediciamo non siamo più capaci di maledire. Se dico bene non ha più nessun senso parlare male. Ma se sto zitto, se non obbedisco, necessariamente finisco per cadere nelle vecchie abitudini. Quindi se non mi lascio trasportare dal vento dello Spirito, necessariamente crollo per terra. Non esistono la situazione io non faccio male a nessuno, ma neanche bene. Non esiste la possibilità di andare in bicicletta e stare fermi. Voi siete capaci di andare in bicicletta e stare fermi? O siete degli equilibristi di grande talento, se no, puff, cadete. Ma se mentre siete sulla bicicletta pedalate, voi vi manterrete in equilibrio. Avete mai visto un aereo fermo? Ci sono gli elicotteri che possono stare fermi, ma un aereo o viaggia o si schianta. E noi cristiani o camminiamo nello Spirito o ci schiantiamo nella carne. Non ci sono sconti per nessuno. È vero per me, è vero per voi. Ecco perché la nostra vita è fatta di cose pratiche che vanno vissute ogni giorno. Chi è che vince il mondo se non colui che crede che Gesù è il figlio di Dio? Continua a credere in questa realtà, perché lui è venuto con acqua e sangue, cioè Gesù Cristo, non con l'acqua soltanto, ma con acqua e con sangue. E lo Spirito è colui che ne rende testimonianza, perché lo Spirito è la verità, acqua e sangue. Direi parola espressa, vita vissuta, acqua e sangue. E non solo questo, ma lo Spirito rende testimonianza. E così la nostra vita è fatta sì di parola, ma è fatta anche di vita vissuta. Come si dice, lacrime e sudore? È vero. Sangue e lacrime? Più o meno l'espressione sta in quella direzione. Siamo impegnati e coinvolti. Io non voglio mettervi dei pesi, ma credo che sia importante che in questo tempo siamo consapevoli che essere cristiani non sarà una passeggiata in un meraviglioso giardino botanico dove potremo gustare le meraviglie, ma il nostro cammino sarà in un mondo difficile dove Dio ci chiama a essere testimoni della sua salvezza. Perché? Perché altrimenti ci si perde. Ci saremo persi noi, si perderanno quelli che sono attorno a noi, ma è tempo che ci ravvediamo e camminiamo nella giustizia e nella verità. Quindi non ha importanza se abbiamo 83 anni o se ne abbiamo solo 15. Il messaggio di Gesù è vivente e presente in tutti quelli che credono. E non importa che lingua parli, tu hai sempre la possibilità di condividere. Non raccontare, ma io non so parlare bene l'italiano, è irrilevante. Se il tuo cuore parla, le persone capiscono. E quando il tuo cuore parla, le persone ricevono un messaggio di vita. E allora, ecco, in questo percorso, in questo cammino che noi viviamo, chi è che vince il mondo? Quelli che credono. Allora, ci credi? Credi Gesù? Credi la sua parola? E allora praticala, perché credere significa sapere sì, ma viverla. Quando io dico Gesù hai ragione, significa che anche se non ce la faccio sempre. E voi mi dite, ma allora anche se non riesco a fare completamente, è la preghiera di quell'uomo che diceva, io credo, aiutami a credere. E allora io so che quando noi iniziamo qualcosa, non sempre ci riesce subito. A volte siamo ingannati dalle nostre percezioni. A volte siamo ingannati da quello che è la nostra percezione della realtà. Io ho provato ad amare, ma ho avuto una brutta risposta. Mi ha trattato male. E quindi continuo ad amare. Ma signore, non funziona così, no? Io ho amato, perdonato, benedetto, ma quello mi ha trattato male e anche peggio. Cosa ti aspettavi? Pensavi di avere la monetina magica che risolve tutti i problemi? Gli ho parlato bene e ho ricevuto bene? Sarebbe bello. Ma Gesù ha dato la sua vita per noi, è venuto in casa sua e i suoi non l'hanno ricevuto. Se hanno fatto questo a Gesù, voi pensate che sarete trattati meglio? Io non ve lo garantisco. Io so che nel tempo, alla fine dei tempi, ogni cosa arriva al suo tempo e si vedrà che cosa abbiamo seminato e Dio metterà in luce. Questo raccolto è un raccolto benedetto. Ma la fede è proprio questa, del continuare a seminare bene nonostante le risposte malvagie. Quindi, fratelli miei, chi è che vince il mondo se non coloro che credono che Gesù Cristo è il Figlio di Dio? E se Gesù Cristo è il Figlio di Dio, vuol dire che allora vive in me, vuol dire che vive in te, vuol dire che siamo diventati figli del Padre, alleluia, e allora vuol dire che abbiamo la possibilità di fare un passo completamente diverso, di fare la differenza. Quindi sono tre quelli che rendono testimonianza nel cielo: il Padre, la parola, cioè Gesù, e lo Spirito Santo, e questi tre sono uno. Wow, descrizione della Trinità in un versetto solo. I tre sono uno: il Padre, la parola, il Verbo, Gesù, lo Spirito Santo. Alleluia. E questi tre sono uno, ma questi tre sono insieme a te. Sono con te. Io non ti lascerò, io non ti abbandonerò. Io sono con te. Alleluia. Vogliamo esprimerci al Signore con un canto di lode, di adorazione, di ringraziamento, perché se è il Signore che ci dice di non avere paura, avete diritto di rinunciare a tutte le vostre paure. potete vivere senza paura. Perché? Come si fa a vivere senza paura? Basta amare. Quando ami, vinci il male col bene. Qualunque sia la cosa che ti spaventa, ricordati che sei amata da Dio. Ricordati che Dio ama attraverso di te. Alleluia. E quindi possiamo cantare questo non temere, non avere paura, non temere, perché è Gesù che te lo dice. Ed è Lui che scrive nel tuo cuore questa parola. E voglio ringraziare il Signore per la Sua parola, perché è Lui che dice non temere, perché io sono con te. Non ti spaventare, non smarrirti, perché io sono il tuo Dio. Io ti do la forza e anche ti aiuto e ti sostengo con la destra della mia giustizia. Alleluia.